amici e la storia continua. Legnano, cenni storici. Le sponde legnanesi dell'Olona furono popolate in preistoria da genti genericamente definite Liguri, della cultura di Canegrate, alla quale è ascritta la vasta necropoli del XIII secolo a.C. e della successiva Gola Secchiana. Scarsa penetrazione vi ebbe l'invasione dei Celto-Galli, scesi dall'Oltralpe tra il V e il VI secolo a.C. Protetta dai boschi, la zona tra Legnano e Busto meglio conservò la sua etnia, come sembrava provato dal persistere di assonanze liguri del locale dialetto. Alla romanità risale il toponimo Legnano, certo da Laennius, nome del proprietario del fondo. Popolatesi per gradi in età imperiale, Leunianum fu vicus di qualche rilievo, a giudicare dai sepolcri scavati in varie zone cittadine e vicignori, i cui corredi, che ci sono in museo, attestano l'organizzazione del lavoro e la discreta qualità di vita. Declinato l'impero d'Occidente, il distretto del Seprio, con la plaga legnanese, fu conteso dai Goti e ai Bizantini, invaso dai Longobardi dopo il 568, nel 774 passò ai Franchi di Carlo Magno, restauratori dell'età imperiale. Furono i Carolingi a conferire le terre della zona, con i redditizi mulini mossi dalle acque dell'Olona, a quei tempi limpide e pescose, agli arcivescovi di Milano. Legnanello, a sinistra del fiume, oggi parte integrante della città, è citata per la prima volta in un documento del 789, atto con cui l'arcivescovo Pietro cedeva al monastero di Sant'Ambrogio terre ereditate in luogo. Il borgo, sottoposto alla chiesa plebana di Parabiago, si trovava al confine del Seprio con Milano, e tale posizione influì sulla sua importanza verso la fine del X secolo, quando si andarono delineando contrasti tra la nobiltà feudale di campagna e le classi medie del capoluogo. Nel 1066 il diacono Arialdo fu, delineando contrasti tra la nobiltà feudale di campagna e le classi medie del capoluogo. E nel 1066 il diacono Arialdo fu stigatore del clero, concubinario e corrotto e portavoce della nuova borghesia cittadina contro nobili e curia filo imperiali, fu costretto a fuggire da Milano. Trovò riparo a Legnano, nel palazzo del suo partigiano Erlembardo Cotta, ma venne catturato e condotto in quel d'Angera a morte per mano dei sicari del vescovo Guido. Il crescente progresso economico in Lombardia premiò infine le classi mercantili che si organizzarono nei comuni, organismi anelanti all'autonomia del potere imperiale. Il più forte di essi, Milano, diede inizio a un attivo espansionismo a danno dei vicini, usurpando senza scrupoli le regalie, che erano prerogative e imposte dall'imperatore. Adesso si legò Legnano, abbandonando il Seprio, la cui nobiltà parteggiava per l'impero. Federico I di Svevia e Barbarossa, nel tentativo di rafforzare la sua sovranità, fruendo nel contempo delle strutture italiche in pieno sviluppo, intraprese una decisa lotta contro Milano ed alleati. Nel 1160, per ridurre alla fame l'ostinata ribelle, ne devastò le campagne, comprese quelle legnanesi, e 2 anni più tardi giunse ad espugnarla e ne fece atterrare le difese. Papa Alessandro III, anch'egli in contrasto con Federico per secolare antagonismo di potere, incoraggiò allora la costituzione di una lega di città venete e lombarde, i cui aderenti formarono un comune esercito giurando irriducibile ostilità allo Svevo. Nel 1176 il Barbarossa fu sconfitto a Legnano e l'evento preoccupò l'imperatore e rafforzò Milano. Ma l'anno successivo la Curia romana, che temeva l'eccessiva potenza dei comuni, venne a patti con il Barbarossa. Ne seguì una tregua di 6 anni. Infine, il Trattato di Costanza, 1183, sancì la pace, con il riconoscimento dei comuni e di alcuni diritti degli stessi acquisiti, ferma restando la sottomissione all'impero, del resto mai contestata, con giuramento di fedeltà, pagamento di determinate imposte, investitura sovrana dei consoli eletti. Il 29 maggio 1176, Barbarossa, con poche migliaia di armati, marciava da Como alleata verso la fedele Pavia. A Legnano erano le forze della Lega con il Carroccio, un carro trainato con 3 paia di buoi bianchi, ideato a Milano dal battagliero arcivescovo Ariberto d'Intimiano, XI secolo, successivamente adottato da quasi tutti i comuni italici. Simbolo della collettività comunale, il Carroccio era una macchina tattica con gonfalone inalberato e martinella, campana, per orientare i combattenti. Presidi di sostegno materiale, farmaci, vettovaglie, energetiche e morale, crocefisso, prete officiante. Un reparto di cavalleria lombarda intercettò a Borsano l'avanguardia imperiale e l'attaccò, ma dovette ripiegare. Tedeschi e comaschi, inseguendolo, raggiunsero il Carroccio nei pressi della chiesetta di San Martino, in fondo all'attuale corso 29 maggio. La cavalleria del Barbarossa non risparmiò gli attacchi, ma i militi della Lega, in quadrato, resistettero con tenacia e intanto i cavalieri in ritirata, rinforzati da freschi contingenti, erano tornati in campo. Il loro attacco al fianco divise in 2 l'esercito imperiale. I tedeschi sbandarono verso il Ticino con gravi perdite e lo stesso Federico, entrato coraggiosamente in battaglia, riuscì a malapena a salvarsi e a raggiungere Pavia, perdendo armi e insegne. Una tradizione, dal cronista milanese Galvano Fiamma, XIV secolo, attribuisce la vittoria alla Compagnia della Morte, formazione volontaria di poche centinaia di cavalieri decisi a tutti, guidata da Alberto da Giussano. E intorno a tale personaggio, del quale in realtà neppure è certa la partecipazione alla battaglia, fiorì nell'Ottocento romantico e patriottico, un'epoca suggestiva ma storicamente poco convincente. Vedi Carducci e Pascoli. E anche il senso della Lega venne alterato. La precaria, utilitaristica alleanza dei comuni fu considerato atto di cosciente unità nazionale contro lo straniero. Si enfatizzò l'importanza della vittoria, netta ma affatto risolutiva, e non solo da parte italiana. Per il 7° centenario in città fu improvvisato un monumento di gesso e cartapesta color bronzo su alto basamento e trasse in inganno il pubblico, ma fortunatamente, brutto e poco pertinente, come lo mostrano le fotografie, non resse alle prime intemperie. Ben diverso l'attuale in piazza omonima, certo tra i più felici del Butti, 1990. Un bronzeo guerriero in maglia, elmo e scudo la spada levata in segno di vittoria, e sul basamento in granito grigio altri bronzi di rilievo, il carroccio e i monaci che soccorrono i feriti dopo la battaglia. www.redigio.it e la storia continua.